Wiki Radio. Rigas Raftopoulos racconta la protesta degli studenti di Atene contro la giunta militare.
Il 21 aprile del 1967 un colpo di Stato in Grecia impone un regime che rimane al potere fino al 1974, fino all'estate del 74. È la cosiddetta dittatura dei colonnelli. I militari salgono al potere e reprimono subito con forza, con durezza, ogni tipo di opposizione, ricorrono alla tortura come strumento ordinario di amministrazione della giustizia. Peraltro i rapporti preparati in quegli anni dalla Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dalla Croce Rossa Internazionale e da Amnesty lo testimoniano chiaramente. La giunta al potere cosa fa? Impone la legge marziale, la censura preventiva, un clima di grottesco, ridicolo, frutto proprio della mentalità degli uomini che sono al potere. E però bisogna fare attenzione, questi aspetti non devono nascondere né minimizzare la violenza, l'autoritarismo e l'oscurantismo della dittatura.
Mio padre è un uomo politico arrestato il 21 aprile 67. Con lui hanno arrestato mia madre, Gian Teodorakis, il fratello di Niki, il compositore. Basta il nome che porto per farvi comprendere le mie difficoltà attuali. Con mio marito vivo in questa stanza. C'è solo il letto, neanche una sedia. Nessuno di noi due ha un lavoro. Aspetto un bambino. In queste condizioni vuoi mettere al mondo una creatura, mi dice la gente. Mi chiedono se il mio è coraggio oppure ottimismo. Non lo so. Malgrado tutte le avversità che si sono accumulate sulla nostra vita, voglio questo bambino. Basta, la vita deve continuare. Di coraggio ne abbiamo ancora, molto. Nessuno può fermarci. Noi giovani non abbiamo smesso di vivere, di pensare liberamente a un futuro migliore. Studiamo, cerchiamo un lavoro, creiamo delle nuove famiglie. Io non so quale sarà il futuro di mio figlio, ma non ho potuto ipotecare la sua vita. Ho fiducia.
Tutti i partiti subito vengono messi fuori legge, le organizzazioni democratiche, quelle sindacali, gli studenti, tutti fuori legge. Sono però proprio gli studenti che costituiscono e costituiranno la resistenza più vera, più spontanea e quindi quella di cui i colonnelli avranno più paura negli anni del regime. Gli studenti sono tra i primi che si costituiscono in gruppi clandestini, nelle università, ma anche nelle scuole superiori. E vengono arrestati, torturati, sottoposti a processi farsa e poi incarcerati o esiliati nei campi di concentramento che i colonnelli hanno riaperto, sia sulla Grecia continentale che sulle isole. Di movimento studentesco vero e proprio si può però cominciare a parlare soltanto dal mese di gennaio del 1972, quando gli studenti di giurisprudenza chiedono lo svolgimento delle elezioni dei loro rappresentanti in maniera corretta, giusta, e l'allontanamento di quei rappresentanti che aveva nominato il regime ben 4 anni prima. E nel seguito anche altre facoltà ripropongono la stessa richiesta. La giunta però ha dei problemi anche a livello internazionale, in Europa è completamente isolata e dagli Stati Uniti arrivano delle pressioni affinché i colonnelli in qualche modo approvino delle riforme, per quanto di facciata, per quanto superficiali, attraverso la convocazione di elezioni politiche. Il regime accetta, in qualche modo è obbligato ad accettare questa richiesta e fa lo stesso anche per gli studenti universitari e nel 1972, nel mese di novembre, si svolgono le elezioni per le commissioni elettorali studentesche, un voto che è viziato da brogli, da intimidazioni, ma gli studenti non si lasciano intimidire e quindi i colonnelli approvano la famigerata legge 1347, la legge sugli arruolamenti forzati per coloro che svolgono nelle università un'attività sindacale.
Nella caserma della Sfalia, la polizia di sicurezza, la mia cella si riempì di agenti che mi picchiavano a turno, in ogni parte del corpo.
Oggi sindacalista in pensione della Confederazione GSEE, Balauras è l'unico studente che venne allora mostrato sia sui giornali che in tribunale senza essere stato prima ripulito.
In quel momento volevano terrorizzarci. Per questo scelsero di dare al mio arresto e al processo la massima copertura mediatica. In quei giorni i militari si spinsero fino ad arruolare forzatamente gli studenti che erano attivi nel movimento.
Il conto alla rovescia verso la rivolta di novembre inizia nel febbraio del 1973 ed inizia ad Atene, quando gli studenti si sollevano e si radunano di nuovo nel Politecnico per chiedere l'abolizione della legge sugli arruolamenti forzati. La polizia come reagisce? La polizia entra all'interno dell'istituto, violando l'asilo universitario, cioè quella legge che impedisce alle forze di polizia di entrare in qualsiasi istituto universitario senza l'autorizzazione preventiva del rettore. Vengono arrestati 11 studenti e poi rinviati a giudizio per oltraggio all'autorità. Il senato accademico dell'università protesta, si dimette in massa in segno di condanna della violazione dell'asilo universitario. E pochi giorni dopo la giunta arruola altri 80 studenti con la stessa legge, nella convinzione di aver disarticolato, di aver annullato e neutralizzato il movimento studentesco. Questo è però un errore fatale, perché il clima di indignazione e di rivolta tra gli studenti ha ormai preso piede, ormai dilagante. E infatti soltanto una settimana dopo i fatti del Politecnico, 3.000 studenti di tutte le facoltà occupano l'edificio di giurisprudenza al centro di Atene. E siamo sempre nel febbraio del 1973, il regime viene colto di sorpresa. Oltre alla richiesta però di abolire la legge 1347 e degli arruolamenti forzati, per la prima volta gli studenti avanzano rivendicazioni politiche. Giurisprudenza rappresenta la presa di coscienza delle possibilità del movimento e la prima vera esperienza pratica di occupazione. Piano piano gli studenti cominciano ad allontanare la paura. E il regime come reagisce? Si irrigidisce. E 10 giorni dopo l'occupazione di giurisprudenza, il colonnello a capo della giunta militare, Papadopoulos, convoca il senato accademico e richiama severamente i professori che vengono ritenuti non in grado dal colonnello di controllare gli studenti, affermando addirittura che se fosse stato al loro posto si sarebbe suicidato per questo. È il 2 marzo. Le richieste degli studenti di far rientrare i loro colleghi arruolati forzatamente non viene accolta e allora rioccupano giurisprudenza. La polizia di nuovo entra nell'edificio e letteralmente massacra di botte gli studenti, arrestandone poi numerosi. Ricominciano le torture selvagge nelle centrali di polizia.
Ero seduto nel quadrato della nave al largo della Sardegna quando ho sentito il telegiornale italiano. Ho appreso che molti ufficiali erano stati arrestati. Ho dovuto prendere una decisione. Non potevo tornare in Grecia a intraprendere da solo un'azione militare contro il regime, ma potevo tentare di richiamare l'attenzione mondiale sulla situazione greca. Ho scelto questa seconda strada. Così ho radunato tutti gli uomini in coperta e ho comunicato loro quello che avevo intenzione di fare.
L'ammutinamento del Velos è un colpo severo per Papadopoulos. Si trova improvvisamente in una situazione difficile non solo di fronte all'opinione pubblica internazionale, ma anche di fronte ai suoi alleati della NATO. Cosa c'è sotto la rivolta del Velos? L'interrogativo riguarda proprio la figura del sovrano in esilio. Molti ufficiali, e in particolare quelli della Marina, si sono sempre dichiarati fedeli all'ideale monarchico. Ma Costantino ha davvero preso la guida del movimento? Comandante, avete avuto contatti con Costantino di Grecia? E vi aspettavate qualcosa dal re?
No, non abbiamo mai avuto contatti con il re. E non ci attendevamo nulla da lui.
Arriviamo al maggio del 1973 e nel frattempo il regime è alle prese con una rivolta interna, una rivolta nella Marina, che viene repressa in extremis, ma dopo questa rivolta Papadopoulos capisce che le forze armate non appoggiano appieno il suo regime e dunque decide o in qualche modo è obbligato a intervenire, cercando di dare alla dittatura un'apparenza più liberale. Cosa fa? Sceglie di indire un referendum sulla forma istituzionale, monarchia o repubblica? Vince il sì per la Repubblica in un referendum ampiamente manipolato e Papadopoulos diventa, unico candidato, il presidente della Repubblica. Per gli studenti il referendum è il segno che la giunta si stava decomponendo, si stava disgregando. Dopo questo referendum Papadopoulos concede l'amnistia ai detenuti politici, ma gli studenti vengono sì liberati, ma per essere poi di nuovo arruolati forzatamente. Il regime prosegue lungo questa strada con il cosiddetto tentativo di liberalizzazione del regime stesso e nomina un presidente del consiglio, un politico, Spiros Marchesinis, un esponente del mondo politico conservatore precedente al colpo di Stato. Le forze politiche a cui si rivolge non accolgono però la proposta di collaborazione di governo, ma in qualche modo gli strizzano l'occhio, vogliono stare a quel gioco, perché non intravedono altra via d'uscita dal regime. Nel movimento studentesco emerge un grande dilemma. È una vera liberalizzazione questa? E se sì, come si può sfruttare? Oppure non lo è? Passa l'estate e arriva l'autunno del 1973, ci avviciniamo ai fatti del Politecnico. Gli studenti, nella loro stragrande maggioranza, non credono alla liberalizzazione, alla sua genuinità. La reputano una sciocchezza di facciata. Arriviamo a mercoledì 14 novembre del 1973 e nelle varie facoltà si tengono assemblee generali, mentre a giurisprudenza stancamente una riunione va avanti, incentrata su questioni studentesche, e all'improvviso giunge una notizia. Al Politecnico la polizia sta massacrando gli studenti. Allora i cosiddetti 300 provocatori, così definiti dal regime, scendono per una via centrale di Atene, via Solonos, e si dirigono verso il Politecnico. Non appena però arrivano a via Sturnara, che è la via che costeggia l'istituto del Politecnico, si rendono conto che non stava succedendo un bel niente e che la notizia degli scontri era semplicemente falsa. Non fanno in tempo a realizzarlo che compare un pullman della polizia da cui scendono i poliziotti con i manganelli in mano, e allora gli studenti, per evitare di essere caricati, di essere picchiati di nuovo, o almeno una parte di essi, riesce ad entrare all'interno del Politecnico. Dal nulla si crea tutta una vicenda, da una falsa notizia inizia la scintilla, scoppia la scintilla che fa esplodere una situazione che era già satura e pronta ad incendiarsi. Inizia un lancio di arance contro i poliziotti che reagiscono con le cariche e così piano piano comincia a radunarsi una folla nel Politecnico. Tra gli studenti le posizioni non sono tutte uguali, ci sono delle discordanze. La dirigenza della gioventù di uno dei due partiti comunisti non lo ritiene il momento giusto per l'occupazione, ma pensa che si possa ancora andare avanti con le rivendicazioni. Altri studenti non credono che loro, poche centinaia, avrebbero di lì a breve dato vita a quello che è un avvenimento centrale nella storia della Grecia contemporanea. Gli studenti capiscono in fretta che il momento è quello giusto per l'occupazione e non rispettano le indicazioni dei due partiti comunisti. Un piccolo gruppetto di loro che fa? Si reca presso le sedi dei principali giornali per comunicare la decisione dell'occupazione. I giornalisti nelle redazioni come li accolgono? Come degli scriteriati estremisti e dei provocatori che vogliono rovinare il tentativo di liberalizzazione del regime e le preannunciate elezioni politiche. Nel Politecnico intanto tutti gli accessi vengono chiusi e da questo momento comincia l'organizzazione della rivolta. Il primo passo per gli studenti è quello di eleggere un comitato di coordinamento a cui prendono parte 24 persone. Vengono poi creati dei nuclei in tutte le facoltà affinché organizzino l'occupazione e le comunicazioni con l'esterno, con la città, con i cittadini. A questo scopo inizia a trasmettere una stazione radio all'interno del Politecnico. La radio del Politecnico ha un ruolo catalizzatore fondamentale anche a livello emotivo, per il suo essere molto artigianale all'ascolto, molto da principianti. La mattina di giovedì 15 novembre i fornai di Atene portano grandi quantità di pane al Politecnico, i passanti comprano di tutto per gli studenti all'interno, dalle bottiglie d'acqua, alle focacce, alla frutta, ai dolci. Persone umili e non certo benestanti lasciano anche del denaro agli studenti perché si comprino da mangiare. Si crea così un clima di condivisione, di creatività, dove tutto sembra possibile e si respira nell'aria un sentimento di grande solidarietà popolare. Sono ore e giorni a metà tra la rivolta antidittatoriale e un clima che può essere considerato simile a quello del maggio francese del 68, giorni di utopia, di libertà di espressione, oltre sei anni dopo l'inizio della dittatura. Il 16 novembre sono ormai migliaia le persone che occupano il Politecnico e non sono però solo studenti, sono anche muratori, sono anche gli operai dello stabilimento della Coca-Cola per esempio. L'ultima assemblea che gli studenti tengono è il 16 novembre a mezzogiorno ed è gremita di partecipanti, compresi gli studenti delle scuole superiori. Nel tardo pomeriggio del 16 davanti al Politecnico si forma un corteo di operai edili a cui si uniscono gli studenti mettendosi in marcia fino alla sede del Ministero dell'Ordine Pubblico, dove vengono però caricati dalle forze di polizia che utilizzano massicce quantità di lacrimogeni e i proiettili di gomma, i cosiddetti dum-dum. La maggior parte dei manifestanti viene dispersa, ma quelli che resistono erigono barricate, rovesciano i filobus, ammucchiano i materiali presi dai cantieri edili nelle vicinanze e accendono anche dei fuochi per neutralizzare l'effetto dei gas lacrimogeni. E intanto nelle altre città universitarie, a Salonicco, a Patrasso, a Ioannina, gli studenti occupano le facoltà e organizzano i cortei. I manifestanti ad Atene non si disperdono, ma cominciano il contrattacco e verso le 6, 6 e mezzo del pomeriggio alle sedi delle istituzioni in varie zone del centro. Sono questi i primi momenti in cui cominciano ad esserci i primi morti, i primi feriti ad opera della polizia e dei cecchini. Dopo il calare del sole, attorno alle 8, 8 e mezzo di sera, la situazione diventa infernale. Da ogni direzione attorno al Politecnico, nelle zone limitrofe, provengono colpi di arma da fuoco e i feriti vengono portati all'interno del Politecnico, dove è già attiva da tempo un'infermeria. Negli ospedali gli agenti di polizia infieriscono senza pietà contro i feriti della manifestazione, uccidendone anche alcuni. Nelle ultime ore di occupazione vengono feriti da colpi di arma da fuoco anche studenti che si trovavano all'interno dei cortili del Politecnico. Sono questi dei momenti difficili da descrivere con le parole, anche per coloro che li hanno vissuti, studenti universitari, delle scuole superiori, lavoratori, semplici cittadini. Ad un certo punto sono assolutamente consapevoli del fatto che il complesso dei valori in cui credono è un elemento talmente sostanziale della loro personalità, della loro dignità, che il rischio della vita non è superiore rispetto al sostegno a quegli stessi valori. I partecipanti all'occupazione per ore e giorni manifestano disarmati, senza paura, davanti ai carri armati, ai cecchini, alla polizia e ai lacrimogeni, immersi in una situazione impressionante e infernale al centro di Atene.
Sentiamo che la democrazia è incompleta. Nessuna istituzione è stata epurata. Per un maggiore equilibrio del sistema si era imposta la soluzione di mandare in carcere i colonnelli. E poi tutti quelli che avevano collaborato con loro sono stati scagionati. L'unica istituzione dove si è avuta un'epurazione è stata l'università. Il che è stato abbastanza normale, perché l'università, gli studenti, avevano pagato con il sangue durante la rivolta del Politecnico nel 1973 e non volevano ritrovarsi davanti a persone che non potevano guardare dritto negli occhi.
Questa università è un luogo dove si possono esprimere liberamente le proprie idee, e non solo per noi studenti, ma anche per tutto il popolo. Al suo interno tutti godono del diritto di asilo. Studenti o no, ognuno qui può esprimersi liberamente. Tra l'altro oggi qualcuno vorrebbe sopprimere questo diritto di asilo, ed è anche per questo che stiamo lottando. È questo stesso diritto di asilo che consente dal 1973 al Politecnion di essere un centro di lotta, e cioè da quando l'azione congiunta del popolo e degli studenti ha contribuito a fare cadere la dittatura. Noi vogliamo continuare questa battaglia e vogliamo fare di questo posto un nuovo spazio di contestazione per le lotte di oggi.
Il governo cosa fa per affrontare questa situazione? Come si comporta? Come reagisce? In realtà non è in grado di prendere una decisione e durante la riunione del pomeriggio del 16 novembre ad un certo punto interviene Papadopoulos furioso perché le trasmissioni della radio del Politecnico non venivano interrotte in alcun modo. Si rende conto il colonnello che la polizia difficilmente sarebbe riuscita ad entrare nel Politecnico e decide quindi di recorrere all'esercito. Nei pressi della stazione ferroviaria Larissis si concentrano 3 unità dei corpi speciali dell'esercito, le unità di montagna, i LOC, e 1 unità di paracadutisti provenienti da Salonicco. Tre carri armati scendono dalla periferia nord di Atene verso il Politecnico. Due stazionano nelle vie laterali dell'istituto, Tossizza e Sturnara, bloccando i cancelli secondari, mentre l'altro prende posizione davanti al cancello principale su via Patission. Gli studenti cercano di mediare con i militari davanti al Politecnico, ma l'ufficiale responsabile decide però di non aspettare gli studenti che chiedono altro tempo per uscire. Sono momenti di grande tensione, di paura, di stanchezza. Gli studenti sono arrampicati ai cancelli e cantano l'inno nazionale. Ma il carro armato si mette in moto e travolge il cancello d'ingresso. In quel momento viene interrotta la corrente al Politecnico e cominciano a entrare i militari e i poliziotti. Fanno uscire i ragazzi e gli studenti mentre i colpi dei cecchini non si fermano e i giovani continuano a cadere per i proiettili. Molti tra questi ragazzi riescono a trovare rifugio all'interno dei condomini che aprono loro le porte. Ecco come un giornalista italiano, giornalista dell'Espresso, Mino Monicelli, testimone oculare dei fatti del Politecnico, racconta quei momenti al termine dell'occupazione durata 3 giorni. Ho visto questi ragazzi la notte di venerdì non indietreggiare davanti ai mostruosi M48 e M113, ai cingolati irti di Parà in assetto da guerra. Ero su un balcone di una casa di via Patissia. Una donna vicino a me pregava in ginocchio perché il sangue non fosse versato. Li ho visti alle 2 di notte arrampicati a grappoli ai cancelli dell'istituto sotto la luce dei riflettori a non più di 6 metri dai carristi che introducevano grossi caricatori nelle mitragliere di 3 enormi carri armati. Dall'interno dell'edificio un megafono li incoraggiava: «Non abbiate paura, stanno arrivando 1500 manifestanti a darci una mano. I soldati sono nostri fratelli, non attaccheranno». La prova di forza è durata 1/4 d'ora. Alle 2:40 i soldati operano un secondo tentativo. Avanzano con baionetta inastata e elmetto verso il cancello principale. Si odono alcune raffiche sparate in aria per intimidazione, ma i ragazzi rimangono fermi al loro posto. È roba da spezzare i nervi a chiunque. Ma alle 2:57 i militari decidono di farla finita. Un carro armato avanza solo e abbatte il cancello principale, minacciando di fare poltiglia di chi vi resta aggrappato. Sulla sua scia entrano nel cortile del Politecnico altri 2 mezzi blindati. I ragazzi si ritirano all'interno dell'edificio e comincia la caccia allo studente. Pochi minuti dopo i primi giovani escono con le mani alzate, accolti dalle manganellate dei poliziotti. L'urlo delle sirene è lacerante e i giovani corrono da tutte le parti per tentare di sfuggire all'arresto. Alle 3:30 il Politecnico è svuotato dai suoi difensori, la battaglia è finita. Intorno al Politecnico c'è un carro ogni 20 metri, un soldato ogni 2 metri. Riesco a gettare più di un'occhiata dentro e fuori l'edificio, a ciò che appare ormai come la retrovia più immediata di un campo di battaglia. La scenografia è identica, persino nei dettagli, a quella che ho intravisto 2 mesi fa all'Università Tecnica di Santiago del Cile. Là, soldati di Pinochet trucidarono 150 giovani. Il giorno seguente Papadopoulos ripristina la legge marziale, ma nonostante questo anche il 18 novembre continuano i cortei e la polizia carica, uccide altre persone. Pochi giorni dopo il colonnello Papadopoulos viene destituito, c'è un colpo di stato interno alla sua giunta e la nuova giunta viene guidata dal generale di brigata Dimitrios Ioannidis, che impone un regime, se possibile, ancora più duro, ancora più violento del precedente.
Costas Vallis, ministro di Stato alla presidenza del Consiglio, con lo stesso incarico aveva fatto parte del governo Karamanlis. Ha rilasciato poche ore fa in esclusiva alla televisione italiana questa dichiarazione. È il primo commento ufficiale del nuovo governo di Atene.
Quali sono i motivi che hanno indotto il generale Fedon Gizikis e i suoi collaboratori a destituire Papadopoulos e a prendere il potere nella Repubblica Greca?
Il ritorno alla normalità.
Tutte le forze armate sono state solidali con il generale Gizikis o c'è stata qualche opposizione?
Non c'è stata alcuna opposizione.
Si dice che l'intervento delle forze armate sia stato incruento, è vero?
Sì, sì, assolutamente in modo incruento.
Sono stati liberati alcuni prigionieri politici che il precedente governo considerava pericolosi per la sua stabilità. Come si deve interpretare questa misura?
È una misura che confermo e che verrà continuata e allargata.
Quali conseguenze avrebbero avuto per la Grecia le elezioni politiche promesse da Papadopoulos per il 74?
Oh, sarebbero state elezioni di tipo sudamericano.
Ci terranno ugualmente le elezioni?
Sì, ma questa volta saranno effettuate con assoluto rispetto e restaurazione della sovranità popolare.
Qual è il bilancio che si può trarre del movimento studentesco e sulla rivolta del Politecnico? Beh, per prima cosa va detto che esso, a differenza delle prime organizzazioni antidittatoriali del 1967, è del tutto spontaneo e non risponde ai partiti in alcun modo, ma si auto-organizza a partire dal 1972. Durante i 3 giorni di occupazione, nel novembre del 1973, gli studenti democraticamente si organizzano non in maniera autoritaria o verticistica, ma attraverso la creazione di nuclei che eleggono i loro rappresentanti in ogni facoltà. Questi nuclei naturalmente sono clandestini, si riuniscono negli appartamenti degli studenti per decidere cosa fare il giorno successivo. Il comitato di coordinamento che nasce è un organo che non deve prendere alcuna decisione, ma appunto deve coordinare, informare i nuclei delle facoltà. Quando è necessario prendere una decisione, beh, il comitato si rivolge ai nuclei della facoltà perché decidono sul da farsi. È insomma una forma di democrazia diretta. In questo senso il Politecnico sì ha elementi comuni con il movimento studentesco italiano e con quello francese del 68. Quello che naturalmente differisce, che fa la differenza, è l'obiettivo della lotta dei giovani greci, che era il rovesciamento appunto della giunta militare. E lo spirito che prevale nel Politecnico è quello dell'autorganizzazione, della solidarietà reciproca e che assume dimensioni impressionanti all'interno. Allo stesso tempo però nella facoltà occupata regna un clima di grande festa grazie al ruolo fondamentale della radio, Radio Politecnico, perché attraverso il telefono la radio viene ascoltata non soltanto ad Atene ma in tutta la Grecia. In questo modo l'occupazione del Politecnico di Atene viene immediatamente seguita da altre occupazioni nelle università del paese, a Salonicco, a Patrasso, a Ioannina. Questi giorni di rivolta sono a carattere antidittatoriale, antiimperialistico, assolutamente spontanei. La parola d'ordine che circola tra i ragazzi nel Politecnico è «ora o mai più». E l'occupazione è il culmine del movimento studentesco. Gli studenti sono sicuri, sono certi che avrebbero rovesciato la giunta, non pensano ad altro, non credono ad altro. E la folla che in 3 giorni si è radunata nel Politecnico li rende più sicuri dell'esito vittorioso. Per gli studenti questo slogan, ora o mai più, significa siamo noi a essere qui, noi e nessun altro, siamo soltanto noi. Le organizzazioni di resistenza dei partiti erano state disarticolate, neutralizzate, i partiti stessi di centro e di destra erano inesistenti in termini di lotta al regime. Per questo la giunta si sentiva molto forte, quasi onnipotente.
Al centro da tempi, politico agona.
Qui la libera stazione radio dei greci, qui Politecnico.
Sono venuto qui con mia madre per lasciare dei fiori nel campus del Politecnico. Non ero mai stato qui prima d'ora. La mamma mi ha spiegato che il Politecnico fu invaso dai carri armati. Onoriamo coloro che sono stati uccisi per la libertà e la democrazia. Voglio che i miei figli comprendano quegli ideali e siano pronti a difenderli per il resto della loro vita.
In questo contesto generale, la dinamica della rivolta del Politecnico conduce gli occupanti, gli studenti, a voler andare avanti fino in fondo. Va tenuto anche presente che i due partiti comunisti greci, il Partito Comunista Greco si era infatti scisso, spaccato in due partiti antagonisti nel 1968, i partiti comunisti greci appunto avevano dato direttive perché l'occupazione terminasse e gli studenti abbandonassero la facoltà. Ma cosa succede? Nessuno lascia il Politecnico, anche i loro militanti non rispettano la disciplina del partito. Perché? Beh, il motivo è semplice. I due partiti non hanno affatto compreso la dinamica degli ultimi mesi del movimento studentesco, la sua fisionomia, le sue modalità di funzionamento e non hanno più la forza per far rispettare i loro ordini e far uscire gli studenti dal Politecnico. La differenza qualitativa tra la mentalità e le esigenze dei partiti da una parte e degli giovani studenti dall'altra è evidente. Se allarghiamo un pochino lo sguardo adesso, si può dire che molto probabilmente la rivolta del Politecnico del novembre del 1973 ha innescato il processo del crollo del regime militare che è avvenuto 8 mesi più tardi, nel luglio del 1974. Lo spargimento di sangue di tanti giovani disarmati crea infatti una frattura, una rottura tra la società greca nel suo complesso e un regime militare che agiva ormai soltanto attraverso dei meccanismi di repressione e che non teneva il polso della situazione. Per questo il regime decide di tuffarsi disperatamente nella questione di Cipro, organizzando il colpo di Stato nel giugno del 1974, ma l'obiettivo non viene raggiunto. La giunta di Ioannidis crolla il 23 luglio nel 74, quando viene richiamato a guidare la transizione verso la democrazia lo storico leader del partito conservatore Kostadinos Karamanlis. In sostanza, la rivolta degli studenti del Politecnico rappresenta una cesura nella storia della Grecia contemporanea. Il suo significato e la sua portata vengono ogni anno celebrati, perché il 17 novembre è in Grecia festa nazionale.
Il 17 novembre 1973 i carri armati dell'esercito greco invadono il Politecnico di Atene per reprimere la rivolta studentesca scoppiata il 14 novembre contro la dittatura dei colonnelli. Rigas Raftopoulos l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.